Avete già intuito dal saluto che questa sera non sarà un discorso particolarmente ordinato e magari neanche controllato del tutto. Succede, no? Io spero solo che questi pensieri molto sparsi e anche molto personali sul tema della vocazione in qualche maniera aiutino qualcun altro a lavorarci, insomma. E anche equilibrare, anche a integrare, è evidente, no? Predicatore non deve riassumere il pensiero di tutti, deve giocare la sua fede coi fratelli, i quali devono giocarla loro. Questa quarta domenica dopo Pasqua, quella del buon pastore che chiama le sue pecore, le conosce una a una e loro conoscono la voce, nota la voce, neanche i discorsi, conoscono la voce come fa il bambino, no? Che non capisce cosa dice la mamma, ma conosce la voce, perché il parlare, sappiamo, prima di avere una funzione di far sapere qualcosa, ha la funzione di legare, di dire voglio fare un ponte verso di te, voglio conversare con te, voglio fare alleanza con te. Ecco, secondo Giovanni, quando Dio parla, gli uomini sentono e riconoscono la sua voce, come lui conosce il cuore di ogni uomo. No? Cioè questi due qui, in pratica, sono indissociabili, no? Sono nati insieme, sono sposati fino appena nati, no? Si capiscono. Dico questa quarta domenica è dedicata alla giornata della vocazione e io vorrei appunto non commentare il Vangelo all'interno poi di questi discorsi del Vangelo di Giovanni su cui stiamo tutti i giorni in questo periodo meditando, ma vorrei fare alcune considerazioni di tipo molto generale sulla questione delle vocazioni. Voi sapete che questa questione della vocazione o come amiamo noi dire delle vocazioni, perché siamo abituati, quando si dice vocazione, a pensare ai preti e alle suore, e questa è una delle storture, no, di questo discorso. Però prendiamolo così, il discorso dei preti e delle suore è un discorso oggi che ci inquieta, è una questione, quella della vocazione, segnata da un'inquietudine, perché assistiamo a una riduzione drastica, se non a una scomparsa, quasi una progressiva scomparsa, in Europa di sicuro, ma anche in Italia ci sono zone in cui la metà del clero è straniero, non abbiamo più preti italiani, no. E le suore, vedete, chiudono un istituto dopo l'altro, ormai hanno solo alcuni ricoveri, no. E però io dico, vabbè, è una questione certo su cui riflettere, però non mi sembrerebbe così che mi mette in discussione al punto. E invece no, perché in realtà sta faccenda qui, per come viene posta, mi sembra che mette in questione che Dio ci parli, capito? Cioè uno si chiede, ma Dio si è forse ritirato? Non parla più? Soprattutto si è staccato dal suo popolo, a cui non fornisce più ciò di cui ha bisogno. Come comprendere ciò che sta accadendo in rapporto alle vocazioni? Ovviamente non rispondo a queste domande, è ovvio, no? Però qualche considerazione lasciatemela fare. E la prima è che anche qui noi non riflettiamo a sufficienza cosa è successo nell'uomo moderno. Cioè, sta roba qui non è questione, io posso alla fine della messa dire preghiamo per le vocazioni, ma la questione è appunto che in qualche maniera l'uomo moderno non ascolta più alla stessa maniera. Cioè, quando noi appunto, noi siamo abituati alla visione religiosa dominante, no? E allora in questo contesto, siccome si pensava che Dio parla dappertutto, poi ha in mano tutto, poi decide tutto. La figura della vocazione era soprattutto una figura sociale. Si diceva, alcuni hanno la vocazione. Questa maniera bruttissima di dire, no? Quelli lì hanno la vocazione, io no. Ben inteso, no? Uno ha la vocazione di andare su alla prete, io no. Cioè, quasi che la vocazione fosse in qualche maniera il Signore che provvedeva a avere i suoi ufficiali, a avere i suoi ministri, capito? Allora li consacrava, li convinceva loro, no? Gli diceva che li chiamava, a parte che non è mai avvenuto così, no? Erano comunque modalità molto umane, molto mediate. Ragioni sociali, ragioni personali, ragioni di comunità, appunto, no? La figura del prete, eccetera. E però oggi non è più così. Oggi è intervenuta la soggettività. Il soggetto non è un dibattito filosofico, hai capito? È che oggi noi siamo così. Cioè, oggi se si parla di vocazione, bisogna pensarla anzitutto come un'esperienza soggettiva. C'è un soggetto che ascolta la chiamata di un altro soggetto. Se non è così, non funziona. Ma è come venire in chiesa ormai, uno a uno. Uno deve scegliere di venire in chiesa, no? La comunità è un insieme di soggetti che liberamente si uniscono nell'ascoltare il Vangelo. Non è più appunto la questione sociologica di dire i cristiani. È quello che si dice, si sceglie, no? E quindi l'accesso a un'eventuale vocazione, cioè che qualcuno ti chiami, deve passare attraverso la questione dell'identità del soggetto. Cioè, la mia questione è anzitutto la questione di realizzare me stesso, di essere me stesso, di essere soggetto, hai capito? E quindi la vocazione passa attraverso la possibilità o la capacità che io abbia di ascoltare il mio nome, di riconoscere la mia identità, il senso della mia vita. E allora capite che la questione della vocazione è oggi indissociabile dalla questione umana, semplicemente umana, dall'accettare la mia umanità, dall'accettare la mia storia come sensata, no? Dal pensare che la mia storia può avere un filo che la lega, che ha senso, appunto, no? E quindi la vocazione sta nell'intreccio della generazione dell'uomo, come soggetto, appunto, no? Sta nell'intreccio del venire al mondo, dove uno un po' alla volta acquisisce la sua identità, la sua posizione, e insieme percepisce di essere chiamato. Quindi l'idea di generazione, di creazione, noi siamo creati. I nostri ragazzi oggi credono di essere stati creati, cioè chiamati da una parola che viene dal cielo. Io trovo molto difficile immaginare che i nostri ragazzi credano a sta roba qui. Ma noi ci crediamo, secondo voi ci crediamo? Perché poi la cosa è in parallelo, no? Così come stiamo chiudendo la morte, nella morte non ci chiama più nessuno, non ci chiama più nessuno neanche a nascere. Nasciamo perché un maschio e una femmina si mettono insieme, oppure mettiamo insieme noi il principio maschile e femminile. Non chiama più nessuno qui. L'intreccio tra la voce parentale e la voce di Dio. Onora il padre e la madre e onora Dio. Sono le due tavole delle parole di Dio, dei comandamenti, no? Questo intreccio, imparare che la tua vita è stata chiamata e che la chiamata che tua mamma e tuo papà hanno fatto è in realtà la chiamata a nome di un altro. Questo è un nodo, un intreccio della fede, appunto, cioè dell'ascolto della parola, no? Provate a pensare, i genitori danno un nome. Cosa vuol dire dare un nome? Due cose. Primo, iscrivere tuo figlio nella catena delle generazioni, no? Lo inserisci nella catena, nella tradizione. Ma nello stesso tempo dare un nome vuol dire riconoscere la sua unicità. Beh, la cultura tradizionale insisteva sulla catena e quindi cercava il nome del nonno, cercava i nomi conosciuti, i nomi dei parenti, ne metteva due o tre per i due nonni. Oggi invece appunto è talmente forte la singolarità, la soggettività del singolo che si cercano i nomi più stupidi purché sia solo il suo, capito? Sono le due culture, ma appunto il gioco è quello lì, quello di dare il nome. Cioè il nome ci dona insieme un'esistenza sociale e insieme il mistero della nostra singolarità. E tutta la nostra umanità si gioca in questo, no? Trovare la propria identità, la propria singolarità, io, nella relazione sociale. Quindi tutte le questioni della scuola, del lavoro, dello sposarsi, dei figli, sono tutte intrecciate in questa ricerca di un'identità all'interno di una storia, appunto, che coinvolge altri, che coinvolge l'economia, la politica, la storia, appunto. In questo senso l'uomo moderno, cioè noi, quando si parla di vocazione cristiana, e all'interno di questa anche delle vocazioni speciali, non possiamo scavalcare questa questione dell'identità. Cioè noi poniamo a base di qualsiasi vocazione, anche di quella cristiana, la vocazione umana. Ma questo il cristianesimo lo conferma, perché seguire Cristo è una maniera di realizzare la propria umanità e di essere uomini in una certa maniera. E anch'io appunto più volte lo confesso, no, in maniera anche ingenua, ma la mia preoccupazione per vivere da prete è anzitutto la preoccupazione di essere un uomo decente, è una preoccupazione per la mia umanità, non vado a cercare, anzi tutte le volte che troviamo qualcuno, che sia prete o un'altra cosa, che fa soprattutto il ruolo, non funziona, non è vera quella roba lì, no? Cioè, se non passa attraverso la propria libertà, attraverso la propria corporeità, la fede non è, come si dice, non è vera, non c'è. D'altra parte, occhio, e allora la vocazione cristiana cos'è? Ne parlavamo nell'itinerario sulla fede. È il fascino per una certa maniera di cercare la propria identità. Nel fascino che ti viene dal Vangelo di Gesù, della singolarità di ogni uomo e della fraternità. Cioè l'infinita pluralità degli uomini, l'infinita diversità degli uomini e l'unicità di ciascuno. Tutti gli uomini sono unici. Cioè questa è la maniera di dire la fede. Da parte di Gesù, cioè quando Gesù accoglie lo straniero, accoglie la peccatrice, accoglie appunto il poveraccio, accoglie quelli che tutte, ma cosa sta dicendo? Dice che ogni uomo è degno di unicità, che davanti a Dio ogni uomo è unico, è lui, e nello stesso tempo è così perché tutti sono fratelli, tutti sono uguali, tutti hanno la dignità che Dio gli dà nella loro diversità. Quando uno resta affascinato da sta cosa può addirittura seguire Gesù. Dice, ma quella maniera lì di vedere è proprio quella che i miei genitori hanno cercato maldestramente di dirmi, è proprio quello che io cerco, hai capito? Cioè la vocazione cristiana rivela, mette in luce la bellezza e la gravità dell'essere uomo unico e della fraternità. C'è il desiderio che ciascuno sia riconosciuto come unico, capito? Come me. L'incomparabile preziosità di ogni persona, qualunque sia la sua appartenenza, la sua condizione, persino le sue scelte, che non va d'accordo con le mie. L'incomparabile preziosità di ogni persona è questo sguardo evangelico, questa stima radicale dell'altro che fa la vocazione cristiana e può prendere un posto sempre più centrale nella nostra vita e permettere un giorno sul filo delle circostanze, il curato che ti dice, ma guarda che è bello dedicarsi agli altri, guarda che è bello accogliere quelli che gli altri escludono. Sul filo delle circostanze, degli esempi, hai visto tua madre fare così, no? Questa vocazione può prendere un posto sempre più centrale fino ad ascoltare un appello particolare, come quello di una suora che dice no, mi sposerò, non voglio una cosa mia, mi dedicherò in qualche maniera alla fraternità e mi eserciterò in una fraternità gratuita, di diventare sorella di quella lì che viene dalla Toscana, viene da Udine, viene, non ci conosciamo niente, cercheremo di farle sorelle. C'è una parte non controllata che controllo però adesso, perché dopo bisogna stare attenti, perché poi questi ideali tante volte divengono disumani, tante volte c'è meno umanità nell'ideale di essere preti, di essere suore, rispetto a mia mamma diceva sempre così, insomma. Cioè, le suore non hanno provato a aver figli, non sono mature, capito? O il prete, appunto, io sono, lo dico sempre, no? Che io quando vado a casa vedo mia sorella fare le cose che io predico, che io non saprei fare assolutamente. È evidente questo. Il fatto che fare il prete ti tenga infantile su tante cose, abituato a essere servito. Però non entriamo lì, insomma. Teniamo fermo sto discorso importante che la vocazione cristiana nasce dall'essere affascinati da un certo maniera di pensare l'identità umana, come sforzo di riconoscere la preziosità unica di ciascuno e la fraternità, che è l'amore di Dio e il prossimo, amatevi come voi stessi, eccetera. Ora, questa vocazione cristiana o battesimale si vive in forme diverse. Guarda qui, no, noi tutti siamo cristiani qui questa sera, ma siamo figure vocazionali molto diverse. E però appunto il problema è che bisogna cercare di essere corpo di Cristo, quindi la vocazione cristiana chiede di valorizzare la singolarità di ogni vocazione, i cosiddetti carismi, appunto le parole nostre, no? Il valore di ciascuno nella comunità cristiana e nello stesso tempo l'articolazione in un corpo. Se leggete la lettera ai Corinti vedete che bel da fare c'era anche a Corinto per fare una comunità di soggetti così diversi. E allora la comunità cristiana nella storia, nel tempo, nelle situazioni propone dei criteri di discernimento. Per esempio nel 500 a un certo punto ha detto no, qui i preti sono un disastro, non sanno predicare, non sanno confessare, sono ancora legati al beneficio, no? Quindi un signorotto paga e si fa un prete per quella chiesa lì, per quello. E hanno fatto i seminari, il seminario che non è eterno, ha 4 secoli, è stata una forma, un criterio per dare configurazione ecclesiale a una vocazione, quella del ministero ordinato che serve l'edificazione della comunità, eccetera. Oppure pensate a tutte le regole della vita consacrata, cioè le suore vivono secondo regole. Le regole ispirate al Concilio Vaticano II, tutte riformate, tutte, no? Quindi se è vero che l'ascolto della voce divina che chiama può essere solo interiore, ascoltata da me, dal singolo appunto, questa voce poi è sempre mediata da una chiamata esteriore della Chiesa. Il discernimento ecclesiale, appunto, serve a questo, dove si incrocia la nostra identità cristiana col nostro essere Chiesa. Allora, vedi per esempio come nelle diverse epoche si è configurato il sacerdozio, o il ministero, o la vita religiosa, o lo stesso sacramento del matrimonio. Sapete che il sacramento del matrimonio ha avuto una grossa evoluzione, grandi cambiamenti, e forse ce ne vogliono ancora. Cioè, la vocazione al matrimonio viene ecclesialmente istituita dentro una forma sacramentale e anche legislativa, giuridica, che è in questo caso il matrimonio cristiano. Cioè, far incrociare, a me piacerebbe che veniste tutti una volta agli incontri dei fidanzati, no? Cioè, far incrociare la storia così soggettiva, così personale di ogni ragazzo, di ogni ragazza, di ogni coppia. Far incrociare questo loro cammino col sacramento del matrimonio, la Chiesa che dice che il matrimonio è questo, questo, ci vogliono queste qualità. Cioè, è una bella impresa, no? Suggestiva impresa. E quindi le figure vocazionali cambiano i loro tratti e i loro ruoli dentro la Chiesa. Vi faccio solo due battute, due esempi. Pensate al rapporto clero-laici, che io spero cambi, deve cambiare ancora tanto, no? Però appunto immaginate anche solo 50-60 anni fa com'era la maniera di celebrare, com'era la maniera di vestire, di vivere del prete, qual era il ruolo dei laici, no? E pensate come oggi, e pensate come dovrebbe essere, potrebbe essere. O pensate al ruolo delle donne e degli uomini nella Chiesa, discorso secondo me grandissimo, tutto da aprire, no? Allora, cosa succede? Può succedere che le figure codificate delle vocazioni dentro la Chiesa si disarticolino rispetto alle figure che nascono dentro i soggetti? Certo che può darsi. E quindi il problema dei ministeri, per esempio, il problema, il tema del laico, che è un tema difficilissimo e che, ripeto, secondo me è assolutamente ancora acerbo nelle nostre comunità. Laico è ancora quello che ascolta i preti, no? È quello che collabora con i preti. Ma questa non è una gran visione di Chiesa. E vedrete che mano a mano cambia lo stile di proporre il Vangelo, cambia la figura del cristiano, chiamiamolo meglio cristiano, il laico è il cristiano, per la cui santità esiste un ministero, un servizio. Cioè il prete è sotto il cristiano. Essere cristiano per me è più importante che essere prete. Non è vero che c'è il semplice laico, poi c'è il prete, poi c'è il vescovo. Sta roba qui è l'immaginazione umana, troppo umana, costruita sulle gerarchie politiche, sociali del mondo. Quando Gesù dice no, chi presiede è un servizio, sta sotto, è più piccolo. Quando si è inginocchiato a lavare i piedi, voleva dire sta cosa. Perché il servizio esiste perché ci sia un'identità nell'uomo, l'uomo possa fidarsi della sua vita, possa incontrare la parola di Dio nella sua vita che gli dà speranza, fiducia. Questo è il senso dell'essere Chiesa. Allora, se è possibile che la maniera in cui noi abbiamo configurato le vocazioni, il fatto che queste vocazioni vengano meno, vuol dire che Dio non parla più, che si è ritirato, o vuol dire che dobbiamo ascoltare meglio? Ci chiedevamo, Dio si sarebbe forse ritirato dalle necessità della sua Chiesa? Se invece di continuare a dire occorrono preti, immaginiamo sempre i preti come sono, si dicesse cosa serve a una comunità perché sia una comunità che legge il Vangelo e che ascolta le angosce e le speranze degli uomini? Che comunità servono perché il Vangelo resti vivo? E allora quali servizi servono? E allora magari ti dico una cosa, che per ascoltare le angosce degli uomini ci sono delle donne anche nella nostra comunità che ascoltano molto più dei preti. E ci sono persone, e spero ci siano persone che magari leggono la parola di Dio in maniera più competente dei preti, competente nel senso che fanno uscire davvero il Vangelo, mica le cose studiate. Allora Dio si sarebbe ritirato dal fornirci delle figure vocazionali che sono state il perno del cristianesimo che noi conosciamo. Oppure noi dobbiamo reimparare ad ascoltare la sua voce e magari renderci attenti a forme di chiamata che noi non conosciamo, non pensiamo, hai capito? È il Vangelo che bisogna seguire. È il Vangelo che ci suggerisce dove ospitarlo. Ci suggerisce anche come comunicarlo, perché il Vangelo è una cosa semplice. E allora, su questa questione della vocazione c'è da coltivare senza paura. Certo, intanto mi inquieto anch'io perché, come è organizzata la Chiesa, diminuiscono i preti, si accorpano le parrocchie, si cacciano addosso i preti, quello che faceva 3 preti, 4 preti, lo fa mezzo prete. Avanti così non funziona e non va bene, no? Però stiamo facendo quello, cioè il modello resta quello, i preti mancano e allora in qualche maniera i preti tengono, i pochi che restano devono continuare a fare il prete, con la gente che continua a dire che la Chiesa tocca ai preti perché i loro figli non hanno la vocazione. Un po' comoda. Se la vocazione la si ha o non la si ha, è un po' comoda. La vocazione la si ascolta e la vocazione c'è per tutti, sempre. E l'amore alla Chiesa è un compito di tutti i fedeli, non è dei preti. Certo, io capisco, siccome i preti la tengono per sé, l'hanno tenuta per sé, guai se gliela tocchi, certo. Allora c'è un cammino di ascolto e di conversione alla parola di Dio, a come Dio parla. Dovrebbe essere questo il frutto di questa insistente lettura della Scrittura e soprattutto dei Vangeli, della conoscenza di Gesù. Noi dobbiamo capire meglio come Dio parla, perché noi stiamo ascoltando i nostri amici pagani, quelli che dicono che Dio non parla più. Noi stiamo dando retta a loro, invece di capire che parla in maniera diversa perché noi uomini siamo cambiati e ascoltiamo in maniera diversa. Diciamo che lui non parla più. Quindi è questo lavoro sulla parola di Dio che è radicale. E poi una cultura della vocazione. Una cultura della vocazione che manca radicalmente. Io vi facevo le battute, appunto. Se noi perdiamo l'idea che la nostra vita viene dalla creazione, dalla chiamata di Dio, non c'è più nessuna vocazione che sta in piedi. Se manca l'idea che Dio ci parla, ma che cavolo è la vocazione? È la roba di una casta, appunto, di un gruppo. Di un ragazzino che magari qualche prete tiene lì a fare il chierichetto sempre in chiesa, gli dice, oh che bello, e questo qui gli viene la voglia di fare il prete, no? E questo ci potrebbe aiutare a reimparare la nostra identità come vocazione, questa è la questione. E la vocazione come identità, questa è la sfida moderna, no? E l'identità cristiana come vocazione diaconale. Cioè noi dovremmo affascinare i preti non tanto perché così imitano il prete, perché così vanno anche loro sul pulpito, perché così anche loro mettono quei bei vestiti e comandano. ma perché restano affascinati dall'idea di mettersi a servizio della fraternità e della dignità da dare ad ogni uomo, al Vangelo appunto. Se si forma questo vero ascolto nelle nostre comunità, forse rincominceremo ad ascoltare anche le vocazioni particolari. Si avrà anche la libertà di non avere quest'ansia che negli anni abbiamo visto, no, dei vocazionisti, di tirar su preti, suore a tutti i costi, di andare a prenderli all'estero, perché noi dobbiamo avere i preti, le suore, capito? Andiamo a prenderli in Africa. I noviziati, gli unici che esistono, sono tutti di brasiliane o africane, no? Andiamo col casino di queste congregazioni, che ovviamente entrano nuove culture, comandano le quattro anziane italiane, non si capiscono più, le mettono a servizio dei ricoveri. C'è storie di umanità, appunto, no? Si avrà la libertà di subire anche questo impoverimento per disporsi a ciò che Dio adesso e qui sta donandoci e dicendoci.